adesso volevo dedicare questa lezione alla protezione di ogni soldato, di ogni ostaggio, di ognuno di noi, ovunque si trova nel mondo, che Hakadosh Baruch Hu ponga fine al male di questo mondo e ci avvicini con la luce della Torah alla luce del Melech HaMashiach. Torniamo al nostro argomento. Sì, purtroppo c'è un problema ancora con la telecamera, ma vabbè, ce ne faremo una ragione. Il nostro argomento è l'argomento che tratta il concetto delle mitzvot, perché io devo fare le mitzvot. Il motivo per il quale ci troviamo in questo argomento è perché si è parlato del Benoni che tutta la sua vita deve combattere contro lo Yetzer Hara, sapendo che è una guerra che non avrà fine, a meno che Hashem non faccia al Benoni un grandissimo regalo, questa storia andrà avanti fin tanto che la persona vive, quindi fin tanto che ognuno di noi, non siamo Benoni magari, e quindi lo Yetzer Hara ce l'abbiamo vivo e vegeto, e si fa sentire, scalpita, ed è sempre protagonista in ogni nostro pensiero, in ogni nostra parola, in ogni nostra azione. Riesce a trovare il modo di essere coinvolto in ogni nostra decisione. Purtroppo questa è la realtà. E la domanda che noi, come il Benoni, ci poniamo, che senso ha combatterlo, tanto la guerra non la vinceremo mai. Allora il Tanya dedica questo capitolo a dare un pochino di consolazione al Benoni e spiegargli il valore delle mitzvot. Per anticiparvi, prima di iniziare a leggere nel Tanya, vi anticipo una piccola storia di un allievo dell'autore del Tanya, che è entrato a un certo punto della sua carriera, la sua carriera era quella di servire Hashem. Il Talmid in questione si chiamava, un attimo, Rabbi Yekutiel Liepler. E lui è entrato dall'autore del Tanya con una richiesta molto determinato a ottenere dal Rebbe questa richiesta. Ha chiesto al Rebbe, tagliami la parte sinistra. Queste sono state le sue parole. Più che tagliami, in Yiddish è ophacken, ma in italiano come si può tradurre? Un po' quando una persona taglia le erbacce.
Estirpa,
Sì, però
estirpa,
c'è
strappa.
un movimento con la falce dall'alto verso il basso.
Sì, così.
Non so se David parli il tedesco, non so se hai capito questa parola.
Sì, ho capito. Aspetta, Ma anche l'Idix lo so.
Vuol dire prendere la falce dall'altro.
Prendere
Falciare?
Sì, ma no, ma è come con un gancio. Perché hacken in Yiddish vuol dire gancio, obhacken, cioè.
Sì, ma è giusto falciare, è giusto falciare. Siamo andati lontano, ma ce l'avevamo vi vicino. E quindi gli ha detto, falciami la parte sinistra, se così si può tradurre. E è stato esaudito. E quindi da Benoni è diventato Tzadik. Il Tzadik è colui che non ha lo Yetzer Hara. Soltanto che tutta la sua vita, Rabbi Yekutiel Liepler, non ha fatto altro che pentirsi di questa richiesta. Perché sei arrivato al livello di Tzadik, sei arrivato al livello al quale tutti aspirano. Perché si è pentito? E lui ha risposto perché fin tanto che avevo Yetzer Hara, avevo motivo di esistere. Fin tanto che avevo Yetzer Hara, davo soddisfazione al mio creatore. Ora che non ho più lo Yetzer Hara, il nostro creatore sa che da me non otterrà nessuna soddisfazione. La soddisfazione che ha Hashem è quella di vedere noi combattere. Sembra una cosa un po' forte, sembra una cosa un po' insensibile, ma la realtà è che noi siamo qui far vincere la luce e eliminare, destirpare e falciare il buio nel quale noi ci troviamo, accendendo un pochino di luce. Questo è il piacere che ha Hashem. Hashem ha piacere di entrare in un tunnel sotterraneo con una torcia, che questa torcia deve essere ben accesa, che illumina molto bene, e il lavoro di tenere accesa questa torcia è nostro. Se invece noi non lavoriamo per mantenere accesa questa torcia, non c'è più la luce intorno a noi. Infatti, avevo iniziato a leggervi e non sono riuscito a spiegarvelo, parla molto in questo capitolo del tzaddik che ama Hashem, del tzaddik che ha timore ad Hashem, ma non si annulla ad Hashem. Perché non si annulla ad Hashem? Se sei un tzaddik, sei annullato ad Hashem. Sì, ma è una cosa automatica. Non è qualcosa che tu stai facendo. Dato che non hai nessuna opposizione nel tuo cuore verso Hashem, quindi tu di default sei fatto in questo modo, ma non hai creato luce. Come fai a creare luce? Solamente quando tu fai le mitzvot. E per fare una mitzvah, io che sono un benoni o un rasha, devo combattere. Se non combatto, non sarò in grado di portare a termine questa mitzvah. Questo combattimento porta combustibile, porta ossigeno al fuoco, il fuoco si rinforza, il fuoco prende tenore e quindi illumina di più. E Hashem che tiene la torcia in mano, questa torcia che illumina grazie al mio combattimento, alla mia guerra contro lo Yetzer Hara, questa è la soddisfazione che ha Hashem. Infatti c'è un bellissimo detto dei Chachamim: se tu curi la mia candela, io curerò la tua candela. Se tu curi la mia candela, dice Hashem a ogni ebreo che è la Neshama che ho messo dentro di te, io curerò la tua candela, che è il corpo che deve fare da ospite per questa anima che è la candela di Hashem. Quindi Hashem ha bisogno di una candela per poter illuminare questo buio. Ma chi è la candela? Chi è che porta la luce? Siamo noi, con il lavoro delle mitzvot. E quindi torniamo a quello che dice Shlomo HaMelech, che il saggio ha gli occhi sempre indirizzati verso la testa. Come ho già spiegato, la testa, sopra la testa c'è questa luce. Vi ricordate la storia della settimana scorsa? Certo, Hirschel Zig, Hirschel Capra, che è un nome poco, diciamo, rispettoso. Ma la gente lo rispettava in questo mondo, in questo modo. Sapevano e valorizzavano la sua devozione verso le persone bisognose, verso le persone malate. Come avevo spiegato, il latte di capra è un toccasana. Ieri in sinagoga mi ha raccontato un... come lo chiamo? Uno dei frequentatori, che sua figlia era in Israele, e aveva una infezione alla bocca, si è svegliata la mattina con un'infezione alla bocca, e sua suocera, che è arrivata dallo Yemen, e avevano proprio il cortile con gli animali, ha preso la bambina e le ha fatto bere del latte di capra, direttamente dalla mammella della capra. Nel giro di qualche ora non c'era più la malattia, come vi ho accennato settimana scorsa. Latte di capra dicono essere un toccasana. Penso che in Israele c'è anche il latte di capra Halav Israel, qui invece se vogliamo berlo dobbiamo andare a mungerlo noi stessi. Quindi Hirschel Zig faceva questo. Hirschel Zig lavorava dalla mattina alla sera per mantenere sane queste capre, per poter aiutare le persone malate, per poter guarire, per poterli dare un pochino di forza, un pochino di conforto, e lui era una torcia, come il Baal Shem Tov poteva vedere con i suoi occhi, di una bellezza e di una potenza che non aveva mai visto prima, semplicemente facendo questa mitzvah di aiutare il prossimo. Bene. Detto questo, vi leggerei qualche riga per andare avanti. Io avevo preparato una bella storia anche per stasera, ma vediamo se abbiamo il tempo. Abbiamo iniziato un po' tardi, quindi vediamo se riusciamo a recuperare anche questa cosa. Leggiamo insieme qualche riga. Secondino. Ecco qua. Voi riuscite a vedere tutta la pagina perché io no. Sì, la vedete tutta.
Sì, sì, sì. Si vede bene.
Andiamo a ritrovare il punto dove ci siamo fermati. Ecco qua, amore traboccante. Vi avevo raccontato l'amore traboccante e quindi più o meno siamo qua. Allora, c'è un versetto che dice Hashem, Elohim, Emet. Hashem, il Signore, è il vero Dio. Leggiamo insieme perché l'autore del Tanya ci porta queste parole. Infatti la verità espressa con le parole Hashem, Elohim, Emet, il Signore è il vero Dio, è che Egli è uno ed unico. Che egli solo esiste e non c'è assolutamente alcuna realtà all'infuori di lui. Perché ci dice queste parole? La Torah del Tanya vuole aiutarci con un pochino di riflessione a ad avere un argomento contro lo Yetzer Hara. Quando lo Yetzer Hara dice, va bene, Hashem vuole, Hashem ha chiesto, ok, ma anche tu vuoi qualcosa. Lui vuole che ti alzi e corri per una mitzvah, ma tu vuoi stare seduto tranquillo e sereno sul divano. Va bene, lui vuole, ma anche tu vuoi. La verità dove sta? Dobbiamo riflettere sul fatto che la verità è una sola. E la verità è Hashem Elohim Emet. Hashem è il vero Dio. E il fatto, rileggo, è che Egli è uno ed unico. Che egli solo esiste e non c'è assolutamente alcuna realtà all'infuori di lui, questo non solo ti aiuterà a fare la mitzvah, ma quando farai la mitzvah, non la farai servendo te stesso, la farai servendo Hashem. Vi spiego con una cosa che forse vi avevo già raccontato una volta, non ricordo, anzi, sì, ve l'avevo già raccontato. Che non era Aristotele, era Socrate. Vi ricordate che avevo raccontato che, sì, avevo erroneamente detto Aristotele, era Socrate il suo maestro, che lui è morto per un ideale e quindi voleva stare vicino ad Avraham Avinu, perché Avraham Avinu ha dedicato la sua vita, era disposto a morire, è stato lanciato in una fornace ardente. E miracolosamente Avraham Avinu ne è venuto fuori, mentre Socrate no. Però l'ideale per il quale vale la pena di morire è un ideale che secondo Socrate ha una ricompensa elevatissima. Quindi quando lui è arrivato in cielo ha detto voglio stare dove è Avraham Avinu, voglio stare anch'io. E la risposta è stata data a Socrate dal cielo, è che l'ideale di Avraham Avinu era Hashem Elohim Emet. L'ideale di Avraham Avinu era quella di servire l'unica vera realtà. E se bisogna vivere per questa realtà, si vivrà. E se bisogna morire per questa realtà, purtroppo bisognerà fare anche questo. È una scelta di Hashem, se darci la vita in questo modo o darci la vita in un altro modo, nel senso che la vita dopo la vita, anche quella è una vita. Ed è la vera vita, soltanto che non tutti meritano di morire per Hashem Elohim Emet, per questo ideale. Mentre Socrate, il suo ideale era se stesso. Quindi, quando io faccio una mitzvah, se cerco nella mitzvah una ricompensa, se cerco nella mitzvah un qualche guadagno personale, ho sentito che se faccio questa mitzvah, Una segulà per guarire da questa cosa, è una segulà per diventare ricchi, è una segulà per sposare i figli, sono tutte cose bellissime e possono anche essere vere, perché ogni mitzvah ha una conseguenza, ma non è la mitzvah. Io non faccio la mitzvah per la conseguenza, io faccio la mitzvah perché Hashem Elohim Emet. E dato che Hashem Elohim Emet merita lui più di qualsiasi altra cosa il mio tempo, il mio impegno, la mia fatica, la mia devozione, il mio servizio. Per quello che insiste l'autore del Tanya, dice: il più grande tzaddik, se non fa le mitzvot, non è una luce, non è una torcia, non dà soddisfazione. La soddisfazione si fa soltanto quando abbiamo un combattimento, e questo combattimento fa sì che ci sia dell'energia che si crea e questa energia si trasforma in luce. Riga 5. Perciò l'uomo che ama, tornando a parlare del tzaddik, e perciò stesso esiste separatamente, quindi non si annulla ad Hashem. Io amo perché ho piacere di amare Hashem. Ho piacere di fare questa mitzvah ed è una cosa bellissima, ma dal momento che sei un'interferenza tra te stesso e la mitzvah, non crei luce. Quando crei luce è quando tu non hai piacere, quando tu hai un impegno che senti, uno sforzo che senti quando fai la mitzvah, è lì che crei piacere. C'era un milionario negli anni Ottanta che dava moltissimi soldi in Tzedakah, che è la più grande delle mitzvot, come leggeremo più avanti. Infatti, la Mishnah dice: su tre cose il mondo si sorregge, sulla Torah, sulla Tefilah e sulla Tzedakah. Alla Torah, alla Vodah, al Gemilut Chasadim. Questo diciamo, personaggio molto benestante ha chiesto al Rebbe: quanto devo dare in Tzedakah perché venga considerata Tzedakah? E Rebbe gli ha risposto: quando inizia a farsi sentire, perché chiaramente per un miliardario dare anche 1 milione di dollari in Tzedakah magari non lo sente neanche, perché ne ha 1.000 di questi milioni, e quindi uno in più, uno in meno. Hashem vuole da noi lo sforzo, Hashem vuole da noi l'impegno. Quando qualcosa viene fatta con impegno, ha un valore inestimabile, e questo valore crea questa energia che illumina il mondo. Noi siamo abituati a fare le mitzvot, e le facciamo a volte anche con tanto piacere. Ma il fatto che siamo abituati a fare le mitzvot, la parola abitudine, è una parola che inquina diciamo, la felicità, la gioia di fare la mitzvah. Questo è quello che Hashem, vuole da noi. Hashem vuole da noi, in ogni mitzvah che facciamo, anche se ci piace, non è un problema avere piacere a fare la mitzvah. Ma ricordati che non la stai facendo per te, la stai facendo per lui. Facendo questo, anche se sei un Rasha, anche se sei un Benoni, anche se sei un Tzaddik, hai creato piacere, hai creato soddisfazione. Leggiamo, Liriga 5. Perciò l'uomo che ama e perciò stesso esiste separatamente e non si è completamente annullato, non può affatto afferrarlo col proprio pensiero. Quindi noi riusciamo a collegarci con Hashem tramite il nostro pensiero. E se invece abbiamo un qualsiasi risvolto personale, non riusciamo a collegarci con Hashem. La grandezza di Avram, di Yitzhak, di Yaakov, la grandezza di Moshe Rabbeinu era la loro umiltà. Di Avram, Yitzhak e Yaakov l'abbiamo spiegato nel capitolo 34. Di Moshe Rabbeinu è scritto chiaramente nella Torah: Ve'aish Moshe anav me'od. Mosè era l'uomo più modesto, Mikola Adama c'era il Pne Adama, da qualsiasi uomo che si trovava sulla terra. Modestia vuol dire annullarsi, modestia vuol dire io non merito di fare questa mitzvah, e quindi il fatto che sto facendo questa mitzvah è il più grande privilegio, questo crea dentro di me la voglia di servire a Kadosh Baruch Hu. Crea dentro di me questa, non mi viene la parola, Hitlahavut in ebraico, questo fuoco, questo calore, questa spinta che mi porta a fare qualcosa per Hashem e non per me. Vi ricordate, la settimana scorsa vi avevo spiegato questa bellissima spiegazione del Rebbe. Perché il cuore si trova nella parte sinistra, se la parte destra è quella più importante. Ogni mitzvah che faccio devo farla con la mano destra. Devo fare kiddush, devo tenere il bicchiere con la mano destra. Devo fare la bracha del lulav con la mano destra. Tutte le mitzvot devo fare con la mano destra. E perché il cuore è a sinistra? Perché il cuore non è per me, il cuore è per chi sta di fronte a me. Quindi se io faccio del bene e poi
Bello,
vado
eh?
a chiedere conto del bene che ho fatto, vado a chiedere di essere pagato per il bene che ho fatto, non ho fatto del bene a qualcuno, ho fatto del bene a me stesso. A differenza di chi ha capito che fare il bene significa fare bene e basta, e questo vuol dire annullarsi alla mitzvah di fare del bene, in questo modo io riesco ad afferrare Hashem. Chiaramente non lo afferro perché Hashem non è possibile afferrarlo, dice Eliyahu Navi, let machashavate fissa bei kelal, non c'è nessun pensiero che può afferrare Hashem. Quindi in che modo lo afferro? Tramite la mitzvah stessa. Riga 8. E la luce di Hashem non può né dimorare né rivelarsi in lui se non con l'adempimento dei precetti, i quali costituiscono realmente la sua benedetta volontà e saggezza. Che cosa sta dicendo? Sta dicendo che se tu vuoi collegarti ed unirti con Hashem, lo puoi fare solamente tramite un canale che si chiama la mitzvah. Perché la mitzvah? Perché nella mitzvah non ci sono interferenze. Infatti lo scrive a riga 12, senza alcun nascondimento dell'aspetto divino. La mitzvah è il collegare la mia propria Neshama con Hashem in un collegamento indivisibile. Un signore una volta ha chiesto al Rebbe se veramente Hashem ha piacere o dispiacere del fatto che io invece di prendere un cedro prendo un limone. Se invece di fare la mitzvah dei tefillin con delle stringhe di pelle fatte in un certo modo, prendo delle stringhe di tessuto. Se invece che i tefillin siano neri, possono essere di un colore a piacimento. Se invece di fare il kiddush col vino, lo voglio fare con la Coca-Cola. Ad Hashem, che differenza fa? La risposta del Re era molto semplice. E Rebbe ha risposto che HaKadosh Baruch Hu ha creato un percorso per arrivare a lui. E questo percorso sono le mitzvot che facciamo. Se tu fai come il percorso che Hashem ha creato, arriverai a lui. Se tu vuoi deviare dal percorso che Hashem ha creato, devierai e tornerai a te stesso. A lui non arriverai. Ed è esattamente quello che il Tanya ci sta dicendo adesso. Se vuoi intraprendere questo percorso per arrivare ad avvicinarsi ad Hashem, che è Hashem Elohim Emet, Hashem è l'unica verità, allora devi fare le mitzvot come vanno fatte, devi fare le mitzvot come Hashem ti ha indicato, come sono state prescritte dalla Torah ed insegnate dai nostri saggi. Se invece io le voglio fare come voglio io, non mi piacciono i tefillin quadrati, voglio i tefillin rotondi, farai una berachà invano, e ieri abbiamo letto nei 10 comandamenti non pronunciare il nome di Hashem invano, perché il nome di Hashem che tu hai il permesso di pronunciare è quando fai la mitzvah. E la mitzvah si fa come Hashem ti ha chiesto di farla, non per lui, ma per arrivare a lui. E arrivando a lui, arrivare a lui vuol dire combattere, vuol dire faticare, vuol dire prendere questa strada e non un'altra strada. Sì, ma lì c'è questo, di là c'è l'altro. Cosa diranno quelli che mi vedono? La prima mitzvah del Shulchan Aruch, non imbarazzarti davanti a nessuno. Se hai deciso di fare una mitzvah, non guardare intorno, vai dritto per la tua strada. Ora, quando l'autore del Tanya mi porta questa frase potentissima e dice Hashem Elohim Emet, torno su, la verità espressa con le parole, il Signore è il vero Dio ed Egli è uno. Cosa vuol dire il vero Dio? Perché c'è un falso Dio? La spiegazione del Tanya in moltissime occasioni, quando parla della parola vero, parola Emet, intende che Emet significa eterno. Emet significa quando tu riesci a trovare una posizione che non cambierà. Ora, noi purtroppo non ci troviamo in questa situazione. Perché? Perché noi abbiamo lo Yetzer Hara e ci sono dei momenti in cui vinciamo e ci sono dei momenti in cui non riusciamo a vincere e quindi noi non siamo Emet. E con queste parole l'autore del Tanya vuole incentivarci. Vuole dirci che se tu ti attacchi ad Hashem, ti colleghi con Hashem, afferri Hashem, e questo lo fai annullando la tua volontà per la sua volontà, tu ti aggancerai a un concetto che si chiama eternità. Tanto semplice quanto pratico. Vuoi essere eterno tramite le mitzvot. Ai tempi di mio padre, Alav Shalom, quando lui si trovava in Yeshiva, in una delle Yeshivot in cui è stato, era la Yeshiva a New York, a 770. A un certo punto arriva un ragazzo, ventenne, turista. Questo ragazzo, ventenne turista, ha poi fatto la storia di Chabad moderna, perché era un ragazzo di un kibbutz che è arrivato a New York con i sandali, è vestito proprio da kibbutz, che in qualche modo è finito anche a 770, e quando è arrivato lì ha visto il Rebbe e ha detto io rimango qua. La sua storia è una storia bellissima, una storia davvero importante, ognuno di noi dovrebbe conoscerla. Ma lui non aveva nessuna preparazione, allora aveva questa, diciamo, questa determinazione molto israeliana, è andato da un ragazzo e dice tu studi bene? Allora tu mi dedichi dalle 8 alle 9 di mattina, tu dalle 9 alle 10, così senza chiedere, ma io ho altro da fare. No, 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 tu dalle 11 alle 12, così ha fatto il giro di tutti i ragazzi e così ognuno doveva studiare con lui. Perché io sono qua, voi avete la preparazione, io non ce l'ho e quindi voi dovete studiare con me. Cosa succede? Succede che studiava la Gemara con un ragazzo e non riusciva a capire. Allora a un certo punto si arrabbia e dice a questo ragazzo tu non sai spiegare una Gemara, allora ho scelto il ragazzo sbagliato. Va da un altro, dice spiegami questa Gemara, gliela spiega. No, non sai spiegare. Va da un altro ragazzo, spiegami questa Gemara, gliela spiega. No, non sai spiegare. E così nessuno è riuscito a spiegargli questa Gemara. Non aveva capito che il problema non erano gli altri. Molto determinato a capire questa Gemara, lui aveva qualcosa che tutti invidiavano. È l'unica cosa che si può invidiare. Quando lui ha deciso di rimanere a 770, il Rebbe gli ha detto la mia porta è sempre aperta per te. E lui in alcune occasioni ha approfittato di questa corsia preferenziale. Quindi ha bussato alla porta del Rebbe e il Rebbe lo vede alla porta, gli chiede cosa c'è e dice i ragazzi non sanno spiegare la Gemara. Allora Rebbe dice di che Gemara si tratta, gli dice questa pagina, questa riga. E Rebbe gli spiega la Gemara. Dice Rebbe non capisco. Me la puoi spiegare ancora? Di nuovo Rebbe gliela spiega, dice Rebbe non capisco. A questo punto Rebbe gli dice una frase questa frase mi ha spiegato tante cose. Rebbe lo guarda e gli dice non ti preoccupare. Io capisco per te. Che cosa vuol dire io capisco per te? Vuol dire che questo ragazzo aveva deciso di dedicare la sua vita alla Torah e di unirsi con il suo maestro, il Rebbe, in qualsiasi sua richiesta e di essere a disposizione della Torah, delle mitzvot, del Rebbe, quindi quello che i Hasidim chiamano Hit Kashrut. Hit Kashrut vuol dire unirsi con il Tzaddik. Nella parashah di ieri abbiamo letto che Yitro ha lasciato tutte le sue comodità per andare ad unirsi con il Tzaddik della generazione, che era suo genero. Beh, beato lui che ha meritato un genero così. Non credo che ci sia un altro essere umano nella storia che abbia meritato un genero come Itrò, ha meritato di essere lo suocero di Moshe Rabbeinu, beato lui. Ma anche Itrò ha capito che Moshe Rabbeinu è colui che sta tra il popolo e Hashem, lo dice lui con le sue proprie parole. Mula Elohim, tu stai dalla parte di fronte ad Hashem e poi porterai la parola di Hashem al popolo. Anche Itro ha capito che il concetto di Hit Kashrut, di unirsi con il Tzaddik, è fondamentale per potersi unire con Hashem. Dato che questo ragazzo si chiamava Reuven Dunin, sua storia è incredibile, è arrivato in una yeshiva e ha deciso di seguire questo percorso. Il Rebbe le ha detto: non ti preoccupare, io capisco per te, vuol dire io dove mi trovo. In qualsiasi livello spirituale tu sei insieme a me, perché sei attaccato a me, sei collegato a me. E quindi Hashem ha deciso per te di non essere quello che capisce tutta la Gemara. Hashem ha deciso per te qualcos'altro. Non è un problema. La Gemara la capisco io per te. Tu farai qualcosa che io non posso fare. E io faccio qualcosa che tu non puoi fare. E insieme troviamo. Silvano, hai il microfono acceso.
Sì, volevo dire solo in questo senso, lui era socio con il Rebbe.
Esattamente. Per questo i Chachamim dicono che è fondamentale attaccarsi a un tzaddik, annullarsi a un tzaddik. Infatti tutti i grandi tzaddikim hanno questa grandezza, questa umiltà, questa modestia di essere collegati uno con l'altro. Perché anche tra i grandi tzaddikim uno completa l'altro. E quindi queste parole che Rebbe ha detto a Reuven Dunin, io capisco per te, significa che se tu sei qua e tu fai quello che dico io, dove io mi trovo ti trovi anche te. Ora, tornando alle mitzvot, cosa dice il Tanya? Il Tanya dice Hashem Elohim Emet, è un passù. Il Tanya lo spiega e spiega che Emet significa eternità, Hashem è l'eternità. Quando io vi ho spiegato prima che per fare la mitzvah, che fare la mitzvah significa intraprendere un percorso per arrivare ad Hashem, e uno, Yetzer Hara, ti dice, vabbè, ma che cosa ti interessa? Sì, Hashem, no Hashem. Adesso io sono seduto sul divano. È meglio di qualsiasi altra cosa. Adesso io sono tranquillo e sereno, sono in vacanza, sono in riva al mare, arriva il cameriere e mi chiede se voglio bere uno champagne. Il champagne non è kasher. Ma che problema è? Che problema è? Adesso sto godendo la spiaggia con un calice di champagne in mano. Hashem è met, Hashem è vero, Hashem non è vero. In questo momento non mi interessa. Qual è il problema di un ragionamento così? Qual è il problema di non osservare Shabbat? Qual è il problema di non vivere una vita secondo la halakha? Il problema è che noi non siamo collegati con l'Eterno. E quindi Ezra Ra, lui dice, guadagna adesso, chi se ne frega di domani? E invece la tua anima dice, no, io sono eterna e voglio continuare per l'eternità a rimanere tale. E se tu mi fai cadere nel peccato, mi stacchi dall'eternità E l'anima non vuole questo, nessuno vuole morire spiritualmente, che è la vera morte. Per quello che dice il Tanya Hashem Elohim Emet, quando ci chiede di fare le mitzvot, quando ci spiega l'importanza delle mitzvot, quando ci spiega che la mitzvah è il fuoco che illumina questo mondo, se lo fai come Hashem te l'ha chiesto. È come se Hashem dice: tu fai la mitzvah, non ti preoccupare, tutto il resto lo faccio io. Capisco io per te, cammino io per te. Mi curo io per te. Tutti i problemi della tua vita fisica diventano problemi miei quando tu farai semplicemente quello che ti ho chiesto. Cura la mia candela, io curerò la tua candela. E non solo questo, abbiamo semplicemente ottenuto l'eternità. Perché così come Rebbe ha detto a Reuven, io capisco per te, Hashem ci dice: facendo la mitzvah, io sono qui per te. Io ti porto dove sono io. Io ti regalo l'eternità. Non ascoltare quello che ti dice lo Yetzer Hara. Godi adesso e non mi interessa domani. Stai tranquillo e sereno adesso e le conseguenze non sono un problema che mi riguarda. È sbagliato pensare così. Ecco perché porta sempre torna e riporta sempre l'esempio del tzaddik. E dice: il tzaddik, se non fai una mitzvah, non sei annullato ad Hashem. E se non sei un tzaddik e fai una mitzvah, sei annullato ad Hashem. Ecco perché la cosa più importante è quella di dare soddisfazione a Kadosh Baruch Hu. E la soddisfazione a Kadosh Baruch Hu si dà semplicemente mettendo in atto una mitzvah e poi un'altra e poi un'altra e poi un'altra. Leggiamo ancora qualche riga. Volete aggiungere qualcosa?
Io avrei solo una domanda. Com'è possibile che noi esseri così piccoli, quasi insignificanti, possiamo dare piacere ad Hashem?
Hai
Cioè, è una cosa che io non riesco a spiegarmi. Sì, sono suo figlio, d'accordo, però, cioè, io mi accontento già di questo, mi sembra fin tanto, ecco, ma addirittura arrivare a dargli piacere.
tu hai piacere delle soddisfazioni che tuo figlio o tua figlia ti danno?
Sì.
Perché non vuoi che Hashem possa avere lo stesso.
Perché Hashem è eterno, io sono limitato.
Allora, il piacere che avrai tu è limitato, il piacere che avrà Hashem è eterno. La mitzvah è eterna e quindi si sposa con Hashem eterno. Noi siamo limitati, il piacere che i nostri figli ci danno sono limitati. Questa è la differenza. Ma in quanto padre, tu vuoi godere della soddisfazione che i tuoi figli ti danno? In ebraico, che non è ebraico, è in Yiddish. Ma è una parola che esiste solo in Yiddish. La parola è farginem. Non riesco a tradurla. Vuol dire, in ebraico l'hanno trasformata, le fargen, ma non è una parola della Torah. Le fargen vuol dire dare anche all'altro la possibilità di avere piacere. E quindi perché non le fargen? Chi di voi qua capisce ebraico sa cosa intendo. Perché non le fargen anche ad Hashem di avere un po' di soddisfazione, di avere un po' di piacere? Tu hai fatto centro sulla l'unica domanda a cui non c'è risposta. Anche l'autore del Tanya dedica molto tempo a questa domanda. Perché il Midrash dice: perché Hashem ha creato questo mondo? Perché Hashem ha avuto il desiderio di risiedere, di abitare nel livello più basso che può mai esistere. E Hashem ha creato questo mondo che è davvero il livello più basso. Oggi, se raccontiamo ai nostri nonni, quello che i giovani, vivono oggi, i nostri nonni non ci crederebbero. E ogni generazione è peggio della generazione precedente. Abbiamo sdoganato delle immoralità che addirittura sono diventate leggi. Cioè, dove siamo arrivati? Siamo arrivati a dei livelli di bassezza che sono inimmaginabili. Ci sono dei pericoli con l'internet, davvero dei pericoli reali, psicologici, morali, fisici. Viviamo in una realtà che più basso non si può. E dall'altra parte stiamo parlando di Hashem Elohim Emet, Hashem l'Eterno, il Puro, il Perfetto. E l'autore del Tanya dice: avete sentito il Midrash cosa dice? Il Midrash dice: Hashem ha avuto il desiderio. Su un desiderio non si fanno domande. Questa è la risposta del Rebbe. Perché siamo seduti a tavola e dopo una cena, chi ci ha invitato porta a tavola del gelato. Ci sono tre gusti, quattro gusti. Io scelgo il pistacchio, tu scegli la fragola, l'altro sceglie la nocciola, ognuno sceglie il gusto. E ti metti a discutere, no, prendi la fragola. E dici, no, io preferisco il pistacchio. No, prendi la fragola. Ho piacere, il mio desiderio di mangiare il gelato al pistacchio. Su un desiderio non si fanno domande, perché il desiderio è un desiderio. Quindi, se vuoi, possiamo analizzare il desiderio. Perché a te piace questo? Perché sì, perché siamo esseri umani limitati, come dici te. Ma il desiderio di Hashem, come facciamo ad elaborarlo, ad esaminarlo? Come facciamo a cercare di capirlo? Lasciamolo com'è. Il desiderio di Hashem è che la sua soddisfazione è la nostra mitzvah, il nostro sforzo, il nostro consumare lo Yetzer Hara, questo è la fonte di piacere per lui. Nient'altro. E se questo è il suo piacere, diciamo con sincerità e siamo onesti con noi stessi, se lo merita. Dobbiamo ripetercelo ogni mattina quando ci svegliamo, se lo merita. Si merita il mio tempo, si merita la mia fatica, il mio sforzo, il mio impegno, si merita. Se c'è qualcuno a cui dover dare qualcosa, se c'è qualcuno a cui si può dire lui se lo merita, è lui. E
Su questo non ci sono dubbi.
quindi perché non le fargen? Perché non dare a lui la possibilità di avere piacere?
Ma in Yiddish vuol dire un po' come permettere, Ferdinand.
Sì, bravo.
Tipo, non è esatto, ma comunque.
Sì, non, la parola esatta è quella. Possiamo
Capito.
avvicinarsi permetti, quello che dice Davide, permetti anche a Hashem di avere piacere. Cioè, perché devi averlo solo te dai tuoi figli? Permetti anche a lui di avere piacere. Che bello avere un audience multilingue.
Ma perché mi ascolto tutti i discorsi del Rebbe, sono facilissimi e si capisce benissimo perché lui parla solo Yiddish.
Sì, è un Yiddish abbastanza light, no? Ebraicizzato abbastanza.
Sì, però
Leggere le lettere del re, quello è tedesco stretto, ma quando lo parlava in modo molto facilitato. Poi ogni tanto, se volete qualche parola in arabo, c'è qua Silvano che possiamo. Va
quando
bene.
volete.
Noi nei paesi dell'est lo chiamavamo Schwaben. Schwaben. Yiddish. Era più un dialetto, dicevamo un dialetto tedesco.
Anche l'Yiddish umano, cioè ogni l'Yiddish viene dalla parola id vuol dire la lingua dell'ebreo. Quindi a Roma si parlava non l'Yiddish, che c'è anche un nome di questa lingua, adesso in questo momento non mi viene, ma alcuni secoli fa gli ebrei di Roma avevano un linguaggio tutto loro, alcune parole sono arrivate fino ad oggi. È una lingua ebraica locale, chiamiamola così.
Giudaico romanesco.
Romanesco si chiamava, ok.
Giudaico romanesco.
Faccia un esempio, non soltanto giudaico romanesco. Ci dica qualche parola in giudaico romanesco.
Your bed, che era il vigile. Oppure adesso non mi viene,
No, ma
ci mi sa
perché,
tanto.
Rab, perché erano in 12 sempre, andavano in giro, erano quelle guardie del Papa, si chiama, deriva dalla parola 12, non so come mai.
No, deriva perché il poliziotto israeliano aveva l'aiuto della bed sul cappello, forse.
È una ricchezza incredibile che
Ma
purtroppo gli
per
hanno.
esempio in Yiddish mensch è come dire quello è un mensch, quello è un ebreo, però in tedesco vuol dire persona.
Da noi
Ecco.
mensch significa una persona tutta di un pezzo, una
Sì,
persona
mensch, è mensch.
Persona con dei valori, con una morale, con un'etica, si chiama un mensch.
Mensch, sì.
Merita il titolo di persona.
Per esempio, Rav Haddad è un mensch, ecco.
Magari, magari, magari. D'accordo, ragazzi, volevo raccontarvi una bellissima storia che il protagonista era un rabbino italiano, perché ormai siamo abituati a raccontare storie dell'ebraismo italiano, magari un giorno faremo un libro, ma non abbiamo più il tempo e quindi la sentiremo la settimana prossima. È una storia molto, molto bella, parla di una corona, parla di un regno, è una storia davvero molto toccante. Be'ezrat Hashem, in buona salute con tutti i nostri soldati
Grazie.
protetti da Hashem, con gli ostaggi tutti a casa, con i nemici che non esistono più. Noi siamo un po', diciamo, scettici nel credere che questo può succedere, ma quando deve succedere, quando dovevamo uscire dall'Egitto ed eravamo schiavi, nel tempo di un battito di un ciglio siamo diventati il popolo. Quindi a Kadosh Baruch Hu
Grazie.
alla fine.
Amen,
Quando
grazie.
sa, è il tempo di
Grazie.
dire Yehi,
Tempo di
Yehi
chi e chi?
Sivano, Yehi.
Chi? Siamo pronti noi, io e Davide siamo prontissimi.
Yehi,
Esatto.
Sono tre però, Silvano. Il Rebbe ha detto che ci vogliono tre persone pronte perché arrivi Mashiach.
Tu
E
sei
c'è
con
lei anche,
noi.
no?
Anche Vittorio, Vittorio viene con la bandiera, anche lui.
Va bene, va bene.
Buon a tutti quanti, alla prossima.